Il Paradigma oggi vi offre una rarissima intervista alla principessa Vittoria Aliata di Villafranca. Esperta di cultura islamica, intellettuale coltissima, è stata la prima traduttrice del Signore degli Anelli nella versione italiana. Una traduzione che trasmette agli italiani l'afflato epico nordico di Tolkien tramite echi danteschi e un linguaggio evocativo. Una traduzione approvata dallo stesso autore del Signore degli Anelli. Il Paradigma, in collaborazione con l'autore e regista siciliano Giancarlo Cutrona, è andato a Bagheria, dove ha incontrato la principessa Vittoria, con la quale abbiamo parlato della sua traduzione e del significato profondo dell'opera tolkieniana. Buona visione.
Quali sono le ragioni culturali, filologiche e deontologiche che l'hanno posta in conflitto con la casa editrice Bompiani relativamente alla nuova traduzione?
Beh, diciamo, per esprimere correttamente la questione, è stata la casa editrice Bompiani a essersi messa in conflitto con me, per tutta una serie di atteggiamenti e motivi. Innanzitutto perché non ha preso in considerazione il fatto che i diritti della mia traduzione erano scaduti e ha continuato a stampare, pubblicare e a diffondere senza alcun diritto la mia traduzione per alcuni anni. Con ciò facendo non solo l'ha diffusa e venduta, ma l'ha anche manipolata e trasformata in un ebook con delle interpolazioni di terzi. Infine ha avallato, ospitato nel suo padiglione al Salone del Libro di Torino degli interventi fortemente diffamatori di un gruppo di persone che sono il traduttore e l'organizzazione che stava dietro questa nuova edizione del Signore degli Anelli, e i quali si sono permessi delle affermazioni estremamente diffamatorie nei miei confronti, in mia assenza per giunta, e le hanno ripetute sulla stampa. E nonostante le mie richieste all'editore di dissociarsi da tutto questo e di prendere le mie difese, dopotutto sono uno dei loro massimi autori, la mia traduzione ha consentito la vendita di milioni di copie del Signore degli Anelli in tutti questi anni dal 96 da cui la Bompiani ha acquisito i diritti, che prima erano di Rusconi, e in tutti questi anni la Bompiani a me non ha versato un centesimo, ma da me ha guadagnato ingenti somme, quindi rispetto del proprio autore, in questo caso l'autore è Tolkien, ma anch'io sono un autore, si sa che il diritto del traduttore equivale a un diritto di un autore e quindi va difeso e non manipolato. La mia richiesta di dissociarsi da queste parole gravemente offensive e assolutamente non motivate, perché il nuovo traduttore avrebbe potuto spiegare perché sentiva il bisogno o perché in che modo voleva tradurre il suo testo, non aveva alcun motivo di accusarmi di cose inutili, tra l'altro dimostrando una profonda ignoranza di qualcosa di fondamentale come la struttura poetica dantesca, perché ha preso per errori quelli che lui definiva 500 errori a pagina su 1500 pagine, quindi ci sono più errori che parole praticamente, quelle che conosciamo bene come endiadi o dittologia, che sono dei sistemi, dei stilemi danteschi che avevo scelto all'epoca proprio perché il problema che aveva incontrato la traduzione in Italia dell'opera di Tolkien era quello di essere troppo nordico, troppo legato a formule nordiche, troppo ostico per un lettore italiano che ovviamente non aveva una preparazione in quegli anni, stiamo parlando degli anni 60, una preparazione in letteratura britannica o soprattutto nel mondo delle saghe nordiche. E pertanto era stato rifiutato il libro, era stato rifiutato da Mondadori, era stato rifiutato in particolare da Vittorini, che l'aveva stroncato, e quando mi fu dato questo incarico mi fu detto che era una sfida, che dovevo riuscire nonostante tutto a dimostrare che si poteva rendere in italiano e rendere accattivante e appassionante questa ostica saga nordica, e a me all'epoca parse che il miglior modo per farlo fosse di trasporre quello che era questa epopea in un linguaggio che era comprensibile e vicino alla cultura evidentemente dei giovani italiani. E cosa meglio di Dante e di Petrarca, e quindi del loro ritmo, del loro linguaggio, del loro modo di esprimersi, appunto poteva rendere questa stessa dimensione epica e narrativa, poetica, che aveva dato l'autore, però rendendola, italianizzandola, che era il problema fondamentale. Quindi tutto questo non mi è stato riconosciuto, anzi l'editore si è mostrato, addirittura ha sostenuto che aveva avuto autorizzazione dalla fondazione, dalla Tolkien Estate, che a me ha scritto che non aveva nessun rapporto con l'editore Bompiani, e che naturalmente gli unici ad avere rapporti con l'editore Bompiani sono l'editore inglese, l'editore che ha i diritti, a cui sono stati venduti i diritti in origine dell'edizione. E quindi questa versione, che sarebbe stata l'Estate, che contravvenendo alle volontà dell'autore, che aveva provato la mia traduzione e che l'aveva non solo provata, l'aveva seguita nel corso di tutta la sua sviluppo, in quanto era stato attentissimo, come sappiamo, finché è stato in vita, è stato più che attento, è stato un censore temibile dei suoi traduttori, ha stroncato le traduzioni, le due traduzioni precedenti alla mia, in olandese e in svedese, erano state stroncate, quindi la mia venne come terza e con una responsabilità enorme da questo punto di vista. Tutto questo ritengo che è stato molto ingeneroso non essermi stato riconosciuto e avermi trattato come se fossi defunta. E anche avermi ingiustamente, evidentemente, diffamata, cosa che mi ha costretto a ricorrere alle vie legali, ovviamente.
Come venne che tradusse la trilogia di un testo così impegnativo? Conosceva già Il Signore degli Anelli? Si riconosceva nei suoi contenuti?
No, assolutamente no. Noi stiamo parlando degli anni 60, della metà degli anni 60, quando questo autore non era per niente conosciuto. Assolutamente no, come le dicevo. Esistevano soltanto due traduzioni della sua opera, in Inghilterra era noto ma non notissimo, aveva avuto una diffusione contemporanea un po' negli Stati Uniti presso un mondo hippie che in effetti si manifestò a me, ogni tanto arrivava uno di questi giovani, no? Questi giovani hippies mi spuntavano a casa perché avevano di me l'indirizzo tramite la casa editrice, all'epoca era Allen & Unwin, la casa editrice inglese, e quindi spuntavano dicendomi: sappiamo che lei sta traducendo o ha già tradotto il primo volume e noi siamo dei fans, e così e un po' ho capito che c'era, appunto, in quel momento gli unici lettori dei quali io ero consapevole erano questi giovani americani. Evidentemente in Inghilterra la situazione è diversa, ma noi stiamo parlando di tempi, deve immaginare che stiamo parlando di tempo in cui non c'era il telefono, cioè il telefono per telefonare a Londra bisognava prenotare la telefonata, quindi ogni telefonata io dovevo andare alla casa editrice Astrolabio e aspettavamo, eccetera. Ogni volta che mandavo dei capitoli tradotti era il terrore, era che la posta li perdesse, perché evidentemente c'era una sola versione dei capitoli. Io scrivevo a macchina, non c'erano le fotocopie, non esistevano le fotocopie, non esistevano i computer, non esistevano le macchine da scrivere elettriche, e tutto questo dovrebbe dare il senso, no? Anche un po' mitico di questo exploit. Oggi rivendicano i nuovi traduttori le difficoltà delle traduzioni, ma oggi hanno di tutto, no? hanno, a parte che hanno Wikipedia, hanno i computer, hanno tutti questi strumenti. Io all'epoca, insomma, si lavorava in questo modo, si lavorava in maniera molto artigianale, soprattutto confidando sulla propria cultura, sulla propria conoscenza delle lingue, sia la lingua di provenienza che la lingua nella quale si andava a tradurre. E questo incontro con l'editore Astrolabio fu del tutto casuale. Io volevo tradurre perché in effetti volevo finanziarmi i miei viaggi in Oriente, e avevo già tradotto i poeti della Beat Generation. Trova parecchie delle mie opere, cioè le traduzioni che avevo fatto quando avevo 14-15 anni su questi scaffali, e quindi all'epoca esistevano gli elenchi dei telefoni, andavo sulle pagine gialle e in ordine alfabetico c'era scritto editori, casa editrice, non so, tradurre, si traduce per una casa editrice. Io all'epoca lavoravo anche come interprete, con interpreti simultanei, stavo facendo la scuola interprete oltre che all'università, mi rispose la prima casa editrice in ordine alfabetico, era Astrolabio. E mi dissero: ma noi abbiamo un testo piuttosto molto difficile qui, se lei se la sente di provare. E così andò, insomma, così andò, che, andò che mi diedero dei capitoli in prova. Io mandai questi capitoli, l'autore rispose dicendo che era che per la prima volta si trovava bene, tutto questo piombando in un mondo a me totalmente sconosciuto, perché appunto all'epoca non sapevo di che si trattasse, era molto difficile. Tra l'altro mi hanno dato anche delle pagine delle appendici da tradurre senza che io sapessi bene di che si trattasse. Insomma, questa total immersion in un mondo assolutamente sconosciuto, e per di più, come in effetti dicevano gli editori italiani dell'epoca, da noi lontano, perché lo sappiamo quanto sia stato costruito questo mondo favoloso, che in realtà è poi così vicino a noi. È quello che voleva l'autore voleva che questo mondo apparentemente lontano in realtà ci fosse vicino, fosse la nostra stessa storia, e quindi contava sui traduttori, su di me e poi sugli altri ovviamente, affinché loro sapessero rendere questa un rapporto anche intimo con questa storia, affinché ciascuno sentisse che questa era la terra dei loro padri, quella che si andava perdendo, questa terra di mezzo che veniva aggredita, e quindi suscitasse in tutti i lettori un senso dell'urgenza di questa difesa, no? La mobilitazione. Quindi da un lato la fabulazione, la meravigliosa narrativa, eccetera, dall'altro anche questo senso di un'urgenza che veniva fuori. E questo l'ho capito mano a mano mentre leggevo, perché lui era molto tecnico, i consigli che davano erano dei consigli specifici sulla nomenclatura, su come tradurre le parole, quindi mano a mano che dava questi consigli, che poi a un certo punto mi fu consegnato un vero e proprio manuale, cioè che lui aveva fatto. Sono stata, credo, la prima di coloro che hanno tradotto il libro ad avere questo indice dei nomi, delle nomenclature, di come tradurre, e questo, proprio la lettura approfondita di questo documento mi ha consentito di immergermi in questo, di capire cosa significava questo mondo. Evidentemente, altrimenti non c'erano altri strumenti, ovviamente, ero completamente, no, pensiamo, non era uscito il Silmarillion, non era uscito niente, non era uscito lo Hobbit, nulla di quello che oggi è. Tutto il materiale a disposizione dei lettori o di chi lo traduce, non esisteva niente, evidentemente. Ancora Christopher Tolkien non aveva lavorato, l'autore era vivo ed era l'unico, era il contatto ovviamente essenziale sul quale si era impegnato l'editore Ubaldini dell'Astrolabio, si era impegnato per iscritto con l'autore, con la casa editrice, a questo costante riferimento perché la traduzione venisse approvata dall'autore.
Parlando di Tolkien, quindi Tolkien conservatore, Tolkien credente, Tolkien comunitario, Tolkien ambientalista, epica, etica e pathos, crede che il messaggio di Tolkien resta ancora valido per sottrarsi al nichilismo del presente?
Allora, intanto vorrei fare una premessa e vorrei dire, chiamiamolo Tolkien in effetti, perché insomma come italiani dobbiamo rivendicare il diritto di italianizzare i nomi degli autori stranieri, così come i francesi e gli altri francesizzano o inglesizzano i nomi dei nostri, perché loro devono chiamare Michelangelo Michel-Ange e noi dobbiamo chiamare Tolkien Tolkien, quindi chiamiamolo Tolkien per stabiliamo questo uso. E, il messaggio non è soltanto di attualità, è di estrema attualità. La complessità dell'opera tolkieniana è una complessità che si rivela sempre di più mano a mano che si va avanti nel tempo e che si sviluppano tutta quella serie di eventi che lui aveva previsto, ma non... Non direi che non solo li aveva previsti, perché li aveva visti, perché in realtà il mondo ciclico e le guerre sono un fatto ripetitivo, come sappiamo. Lui ha vissuto le orrori, le tragedie di ben due guerre, una in prima persona, l'altra per tutto quello che è successo, e al tempo stesso, oltre alla guerra, ha temuto anche la pace. La pace dopo la guerra, infatti la fine del libro in realtà rimanda a questo, no? L'omologazione del globalismo.
È un po' pasoliniana come riflessione.
Sì, no? Assolutamente.
Che lui viene, diciamo, più o meno l'epoca è quella.
L'epoca
che
è quella.
Pasolini dopo dice, sì, com'era bella l'Italia,
esatto,
al tempo,
esatto,
del fascismo, non,
sì,
perché apprezzasse il fascismo, ma perché quella autenticità, quell'Italia autentica,
sia popolare che anche di reazione, anche,
sì,
la capacità di reagire, la capacità di opporsi,
tutto,
invece,
diciamo,
di essere completamente inglobato dalla seduzione del male o dalla seduzione del confort. E questo in effetti lui lo capì molto bene e lo spiega nelle sue lettere, che ovviamente anche lì all'epoca non esistevano, non erano pubblicate, che però oggi ovviamente abbiamo letto e che quindi ci danno uno strumento in più per capirlo, e questo è il valore dell'attualità del suo messaggio, è sicuramente insito in tutto questo. Ma la cosa importante di questo messaggio è fondamentalmente l'aspetto epico ed etico, cioè il fatto che l'Occidente abbia prodotto in questa fase storica, in questa sua fase storica, un testo che si può equiparare all'Eneide, cioè un testo dove un viaggio, un itinerario spirituale e di ricerca interiore ha dei protagonisti, in questo caso non degli eroi ma degli antieroi, che hanno uno scopo, una missione. Questa missione per Enea era di portare questo fuoco sacro, in questo caso era di distruggere l'anello dell'arroganza, ma certamente c'è questa dimensione sicuramente da questo punto di vista classica, no? E al tempo stesso, questo per noi, per gli italiani soprattutto, che dimostrano anzi di aver capito, secondo me, questo testo molto meglio degli anglosassoni, tant'è vero che i lettori si sono fortemente opposti a questa nuova traduzione così dissacratoria e così riduttiva per certi versi, no? Che si è voluta,
forse perché
modernizzante esatto. E attualizzatrice contro la volontà dell'autore, e questo probabilmente gli italiani l'hanno capito meglio, perché proprio da noi esiste questo, esiste Dante, esiste Virgilio, e questo è parte della nostra identità di popolo. Roma è nata dall'Eneide,
e quindi... Ma anche perché forse l'Inghilterra, essendo, avendo una storia, la storia diciamo industriale di quel paese è nota a tutti, e forse invece il popolo italico era ancora legato alla terra, era più vicino alla terra, e quindi riusciva a comprendere, a cogliere delle sfaccettature che invece i nordici non
è vero,
più a cogliere.
Io penso che ci sia un altro elemento anche in questo. Io credo che lui abbia che il suo profondo cattolicesimo traspaia, e che sia stato uno degli elementi fondanti di questa opera, che non è un'opera cattolica, nel senso che non racconta episodi della religione cattolica, ma è un'opera che è scritta da un profondo cattolico, perché la sua dimensione è quella della pietas. La pietas che non esiste nella tradizione anglosassone, nella tradizione calvinista, nelle tradizioni che hanno adesso influenzato l'oggi. Ed è questo il grande pericolo, perché quando ti dice modernizziamo in che senso? Togliamo questo elemento sacrale, spirituale e di non contrapposizione fra bene e male, ma di equilibrio, che è quello tipico di una visione profondamente cattolica, profondamente spirituale della vita, e sostituiamola con una visione anglosassone, calvinista esatto. E quindi modernista in un senso anche radicale, quindi da un lato poniamo così con dei principi globalisti, no? La Compagnia dell'Anello diventa una specie di cosmopolitismo da baraccone, e al tempo stesso si perde il messaggio, si vuole cancellare man mano questo messaggio. Questa operazione è nata molto tempo addietro, perché la tentazione di dare di quest'opera una interpretazione pagana e anzi addirittura satanista, come fu descritta dal curatore, ahimè, della mia traduzione, che ripetutamente ha dichiarato una specie di parentela di Tolkien con i romanzi gotici inglesi, come se fosse un seguace di Aleister Crowley, cosa che non è assolutamente
serviva
vera.
A depotenziare il messaggio che
esattamente lei ha usato proprio la parola corretta, depotenziare il messaggio, prima in questo modo, poi relegandolo in un settore che è questo che hanno sembra che abbiano fabbricato apposta, del fantasy, come se comunque un romanzo non fosse fantasia, no? Invece questo fantasy diventava un settore di l'improbabile immaginazione.
Una roba per ragazzi,
eccetera, eccetera. Poi gli hanno costruito contro Harry Potter. Per confondere le acque, dove appunto nel Signore degli Anelli è chiarissima la differenza fra un negromante, un mago nero, eccetera, o addirittura un uomo, un uomo della via che perde la via e che diventa un negromante, no? Come Saruman, l'immagine di Gandalf, che è un maestro, un maestro di vita, un maestro, come potremmo dire, uno zarez in termini ortodosso, oppure uno sheikh, se lo dobbiamo usare un termine islamico, comunque qualcuno che ha fatto un percorso e che è un saggio.
Il saggio, quindi, la figura del saggio del villaggio che
esatto,
ci previene. Ci parviene dagli greci, insomma.
Certo,
quella,
certo.
La figura
certo.
Paterna che ti guida, lo spirito guida, se si può dire.
In tutte le tradizioni c'è,
esatto,
c'è il Buddha,
esatto.
un personaggio che ha, che conduce, che guida attraverso la sua sapienza, il suo contatto con delle sapienze antiche, delle sapienze che sono al di là, no? del mondo contemporaneo e del vissuto. E questa cosa evidentemente, cioè Harry Potter la demolisce totalmente, no? Perché grande confusione tra le magie, eccetera, già grande un modo di in effetti confondere le acque. Poi finalmente, non potendo, comunque nonostante tutto ciò, non essendo riusciti a disinnescare il potenziale di quest'opera e avendo assistito a innumerevole generazioni, nuove generazioni di giovani, di adolescenti, ma anche di universitari che si sono appassionati e che hanno addirittura sposato l'etica della Compagnia dell'Anello, si ricorre adesso all'ultimo strumento, l'ultimo esperimento è quello di snaturarlo completamente attraverso quello che è la trasformazione, come sappiamo bene, la potenza dei simboli, capovolgerli significa assolutamente snaturare l'opera.
Guerra e pace.
Esatto,
no?
Togliergli ogni sua valenza, insomma.
La creazione di una vasta opera come quella di Tolkien sarebbe possibile in Italia?
Direi che noi siamo il paese per eccellenza dove questo tipo di opera è stata prodotta. Parliamo di Virgilio, parliamo di Dante, parliamo anche di tutti i grandi classici, ma fino a un testo come Orcinus Orca, che è stato un testo siciliano, che ha molti di questi aspetti, evidentemente, che contiene molti di questi aspetti. Io credo che sia certamente parte della tradizione letteraria italiana e che quindi sarebbe sempre possibile l'apparizione di un autore in grado di scrivere un'opera epica. Certo, la cultura, l'infinita cultura linguistica, la meticolosità da glottologo, anche la sua passione per la geografia e per le saghe nordiche, ha creato un background tale a quest'uomo che oltretutto ha avuto una vita immersa nelle guerre, in tutta una serie di episodi importantissimi, quindi questo insieme di fenomeni che rendono assolutamente unico nell'Occidente contemporaneo la sua opera e che credo rendano quasi impossibile oggi a qualcun altro in Occidente di fare alcunché di analogo. È piuttosto una dimensione orientale oggi ormai quella di dedicare molto tempo. Abbiamo un filosofo russo che ha queste dimensioni di pensiero, Alexander Dugin, sto parlando di Alexander Dugin che ha scritto la storia del pensiero, riscritto la storia del pensiero della filosofia occidentale in 14 volumi, eccetera. Quindi sono piuttosto mondi che ancora non hanno subito l'assalto definitivo della frenesia per cui si reggono in piedi col sistema della trottola, quelli che possono produrre delle opere di questo genere.
Per essere all'altezza o alla stregua di Tolkien serve quella combinazione, se così si può dire, magica di questi elementi che lei ha appena detto, no?
Certo. Oltre che una grande fede, credo io, e cosa che anche Alexander Dugin lo caratterizza anche questo aspetto. Quindi, in un modo diverso, direi che che l'elemento di oggi è la personalità culturale dell'intelligenza occidentale più vicina in questo senso al mondo tolkieniano.
Andiamo con la prossima domanda. Il Signore degli Anelli, anche per chi non lo ha letto ma ne ha visto il film, è in grado di suscitare autentici risvegli interiori? Cioè, cos'è davvero il Signore degli Anelli?
Senza dubbio, è il motivo per cui viene così, è stato aggredito ed è stato, come abbiamo detto, c'è stato questo tentativo di depistaggio, proprio perché crea, è l'unico testo occidentale moderno che crea nei giovani il senso dell'urgenza di una dimensione sacrale, spirituale ed etica. E quindi non in maniera didattica, non in maniera accademica, ma in maniera affabulante, e qui vorrei essere immodesta, dico credo anche per merito della traduzione di una sedicenne che fu affabulata, contaminata, fu travolta da questo. E forse proprio perché avevo 16 anni e quindi avevo questa freschezza dell'entusiasmo, della scoperta, quella che hanno tutti coloro che l'hanno poi successivamente letto nella mia traduzione. Non c'era la volontà intellettuale o la volontà da prima donna di un traduttore arrivato che vuole sovrapporre al testo la propria personalità, le proprie visioni, la propria storia. No, ero una pagina bianca e ho potuto diventare una specie di, come si può dire, trasparente, ho potuto far scorrere questo fiume attraverso me stesso, insomma, prestandogli la mia voce. Ma credo che sia stato proprio questo uno dei motivi del successo impensabile, insperato, visto che appunto tanti lo avevano negato, hanno detto che non sarebbe stato possibile renderlo un romanzo appassionante per gli italiani.
Insomma. Forse una riflessione che mi viene così su due piedi, anche il fatto di voler depotenziare l'opera e il messaggio che porta con sé l'opera, e anche quella del rapporto del bene col male e del fatto che il male esiste, perché dal dopoguerra in poi, appunto, con quel processo di omologazione occidentale e poi in seguito mondiale, abbiamo, diciamo, visto che il sistema, il neoliberalismo, ci paventa il loro stesso sistema come l'unico dei mondi possibili, l'unico sistema possibile, per cui loro sono il bene, fanno solo bene e non esiste più il male, mentre il male esiste ancora, e forse un'opera del genere ti pone, appunto, pone i giovani soprattutto, li toglie dall'innocenza, no? Li mette di fronte alla realtà che esiste anche il male. Non so se è d'accordo, se conviene, certo, con quello che dico.
Sì, sì.
C'è stata in questi anni l'eliminazione totale della figura del male, no?
Beh, ci sono state delle opere, voglio dire, certamente nel cinema abbiamo del male, abbiamo tutti queste cose di violenza, di violenza anche di violenza bruta, fisica, però il male è come qualcosa esterno a te, mentre l'importanza dell'opera tolkieniana è proprio che lui ti fa percepire che il male può essere sempre parte di te, che in qualsiasi momento, infatti tutta la tematica degli Orcs, che non sono ogres, per questo all'epoca si decise di tradurre come orchetti, io avevo proposto orcastri, orcagni, insomma, questa tematica fu discussa all'epoca e non fu, Tolkien fu chiaro che non voleva che si usasse un termine come orco, che sembrava che rappresentare un mitico e invincibile personaggio, come erano gli Uruk-hai o gli altri, perché questi rappresentavano le nostre passioni perverse, i nostri difetti però vincibili, e questo... Questo aspetto è molto importante. Lui ci mette in guardia da due cose. Da un lato queste cose vincibili che siamo noi stessi, cioè sono i nostri elementi negativi, questi che sorgono da noi stessi e che noi dobbiamo riconoscere, vedere e sconfiggere, ma non sono invincibili. Dall'altro i mostri fabbricati da questi perversi, incontri, diciamo così, manipolazioni genetiche, no? Oggi potremmo, ne parliamo, vediamo quanto questo argomento è veramente di attualità, e queste perverse manipolazioni genetiche che fanno sì che escono fuori questi grandi mostri,
questi mostri,
quasi questi mutanti, che sono questi sì quasi invincibili, perché sono, sfuggono alle mani dell'apprendista stregone, come sappiamo. E un'ultima cosa è molto importante da vedere: chi sconfigge questi mostri? gli sconfigge Barbalbero, gli sconfigge la saggezza della natura. Gli alberi, come le pietre, si sa, dicono gli antichi saggi, anche nella tradizione islamica, sono coloro che hanno una, sono sempre alla presenza, al cospetto divino, insomma, privi di libero arbitrio, a piante e pietre non fanno che glorificare Dio. E quindi loro hanno questo potere spirituale di salvare il mondo e di fornirci un esempio di come diventare, come bisogna essere se si vuole salvare il mondo. Ovviamente l'altro aspetto che è fondamentale, secondo me, in questa lettura è quella di chi distrugge davvero l'anello, perché a distruggere l'anello non è l'eroe, diciamo il protagonista Frodo, non è neanche l'antieroe, non è neanche il suo fedele servitore Sam che protegge Frodo dalla tentazione, che quindi è un elemento determinante in questa fase finale. Ma a distruggere l'anello chi è? È Gollum. E chi è Gollum? Gollum è il perduto d'amore, è il pazzo d'amore, quello che un tempo si chiamava il pazzo del villaggio, quello che in tutte le tradizioni orientali sappiamo che esiste, perso nell'attrazione assoluta divina. E quindi questo anello per lui è il suo tesoro, ma non è soltanto un tesoro materiale, è un tesoro talmente, l'amore è talmente totale in lui per questo oggetto, talmente viscerale che lui in una specie di danza estatica si sacrifica distruggendosi nel fuoco per amore. Quindi la fine di questo messaggio è: intanto il male non è mai assoluto, infatti Gandalf dice di non uccidere Gollum perché potrebbe essere tornare utile, no? Essere, avere un suo ruolo successivamente, perché ovviamente, come tutti i saggi, sa. D'altra parte è un messaggio per dire che il progetto cosmico è fatto in modo tale che non esista un male assoluto, cioè Gollum, il peggio del peggio, quello che dall'inizio della storia tutti pensano sia quello da distruggere, in realtà è poi colui che consente di risolvere il problema,
di mettere in equilibrio queste due forze.
Esatto, di mettere in equilibrio. Mia. E questo è un aspetto, anche questo molto, molto poco anglosassone, cioè è questo un aspetto estremamente, diciamo, una visione estremamente cattolica degli equilibri.
E appartenente alla tradizione greco-romana.
Certamente, certamente non c'è una radicalizzazione del bene e del male che si confrontano come degli elementi assoluti ed eterni, perché sappiamo che non è così, perché poi alla fine nel progetto cosmico anche chi crede sa che anche colui che fa il male lo fa perché viene condotto da Dio a farlo, perché è uno strumento, no? È uno strumento nel grande progetto complessivo. Quindi e questo è la distruzione dell'anello, quindi dell'anello dell'arroganza, passa attraverso l'accettazione dell'umiltà. Quindi da un lato è la distruzione dell'arroganza e dall'altro è l'esaltazione dell'umiltà. E questo che rende quest'opera così straordinariamente seducente, perché trovi una motivazione. Trovi una motivazione per il tuo percorso, perché in ognuno di noi, lungo il percorso della propria vita, ha tutti questi episodi, si trova confrontato con il male, con quello che considera un nemico, con quell'altro che, eccetera, quindi con le passioni. Quindi è una cosa che, pur non avendo una visione, volendo avere una visione allegorica, comunque riguarda ciascuno di noi. E questo lo sentono tutti, l'hanno sentito tutti, ed è questa la sua portata universale e duratura. Per cui evidentemente rischia di essere un elemento, un grande ostacolo nel progetto globalizzatore.
Lei è profonda conoscitrice della cultura araba con la sua sapienza tradizionale. Ci sono degli elementi di comunanza col Signore degli Anelli?
Beh, se pensiamo che addirittura Dante e la Divina Commedia furono influenzati, ora lo sappiamo perché sappiamo in che modo questa influenza si esercitò, fu influenzato dalla cultura araba attraverso l'opera che riguardava il viaggio del profeta, il Miraj, cioè il suo viaggio attraverso i vari cieli fino al cospetto della presenza divina. Quest'opera è stata molto importante su quello che è stato l'impostazione della Divina Commedia. Quindi questi scambi sono sempre avvenuti a che livello? A livello spirituale. Perché in effetti la sapienza, la spiritualità e la sapienza sono il patrimonio delle varie tradizioni spirituali. Quindi l'antica saggezza persiana, indù, sappiamo hanno influenzato a loro volta la tradizione islamica in tanti versi. Cioè, non sono vasi, non ci sono elementi di incomunicabilità tra le tradizioni sapienziali. Quello che si manifesta nella vita, cioè il conflitto religioso fra le religioni, è un aspetto politico. Ma dietro a tutto questo, la conoscenza, cioè il raggiungimento del divino attraverso un percorso etico e spirituale è uguale per tutti. Quindi, evidentemente, una tradizione così viva come quella dell'Islam, così piena di storie, di racconti, di vite dei maestri sufi, di epopee di grande amore che in realtà nascondono viaggi spirituali, è proprio il paradigma di questa opera, che è un'opera unica in Occidente, ma che ha tante sorelle o parentele in Oriente, fino quasi all'attualità, insomma. Quindi chi di noi si occupa di cultura orientale, appunto per questo riconosce questa straordinaria vitalità e questa unicità del Signore degli Anelli e di tutta l'opera tolkieniana, in quanto è in effetti un progetto molto unico nella storia occidentale dell'epoca industriale, evidentemente. Questo è un po' il dato di fatto, visto che c'è stata una interruzione drammatica, che è stata quella della Rivoluzione francese, che ha completamente sradicato la
Così
cultura
come la
occidentale.
rivoluzione in Russia, diciamo, quella dei
Certo,
bolscevichi,
assolutamente,
serviva a
assolutamente.
quello.
Serviva a quello, cioè tutte le rivoluzioni dei primi del secolo, il crollo degli imperi sono stati creati, il crollo degli imperi è stato voluto da chi voleva interrompere le tradizioni sacrali. Questo è
Distruggere il sacro. E
assolutamente.
difatti le guerre odierne mirano anche, forse soprattutto a quello. Uccidere la sacralità, perché solo in questo modo si può convertire il mondo intero all'unica ideologia possibile, all'unico Dio
E questo è un motivo in
possibile
più
che.
per creare la Compagnia dell'Anello e opporci a questo progetto.
La ringrazio per questa intervista, è stata molto
Grazie
gentile.
a lei.